Siamo alla seconda diretta della mattinata. Dovremmo essere al telefono con Serena Tusini, docente e promotrice dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Buongiorno, ci senti?
Buongiorno, sì, mi sento bene.
Ok, molto bene, anche noi ti sentiamo bene. Oggi, 4 novembre, abbiamo parlato già con Antonio Mazzeo e abbiamo analizzato con lui la legge di bilancio del governo Meloni, dalla quale emerge che l'anno prossimo, nel 2025, le spese militari saliranno a 32 miliardi, una corsa agli armamenti che riguarda non solo l'Italia, ma un po' tutti i paesi dell'Unione Europea e in realtà del mondo. Quindi sicuramente i dati numerici della spesa dedicata a nuovi armamenti ci dimostra anche la dimensione epocale, secondo me, degli aumenti decisi dai governi a vantaggio degli eserciti e di conseguenza degli interessi economici di questo complesso militare, industriale e finanziario, ma anche la società civile e non solo l'economia è chiamata a mobilitarsi per la preparazione alla guerra e la normalizzazione della guerra, no? In quest'ottica possiamo interpretare le proposte di reintrodurre il servizio militare obbligatorio, il nuovo pacchetto sicurezza con tutte quelle nuove ipotesi di reato che vanno a colpire anche chi si opponga ad una produzione bellica. In questa crescente militarizzazione dobbiamo inserire anche, purtroppo, la scuola. Quindi ti chiederei di partire un po' dalla giornata di oggi, 4 novembre, parlandoci di scuola e poi andiamo un po' a qualche notizia di cronaca che ci ha colpito negli ultimi giorni.
Sì, allora possiamo magari iniziare dicendo che appunto accanto a tutti questi elementi strutturali, no, che poi fanno capire immediatamente la portata, diciamo, della fase, ce ne sono altri altrettanto strutturali, per esempio interventi a livello legislativo. E oggi è il 4 novembre ed è la prima volta che il 4 novembre è stata istituita come festa nazionale delle forze armate. Questo è un provvedimento legislativo che risale a marzo scorso e appunto istituisce la giornata senza, diciamo, copertura, no, festiva, però istituisce questa giornata ed è molto interessante vedere come questa legge, che è una legge molto breve, composta di soli 4 articoli, 2 molto brevi e gli altri 2 invece sono tutti incentrati sul ruolo che devono svolgere le istituzioni scolastiche. Cioè si insiste nella legge sul fatto che questa giornata deve servire a sensibilizzare appunto gli studenti sul ruolo positivo, ovviamente secondo questa legge, che svolgono le forze armate. E chiaramente nella legge si parla dei ruoli delle forze armate presentando soltanto le loro funzioni, appunto, a loro avviso positive, quindi la realizzazione della pace, della sicurezza a livello nazionale e internazionale, tutta la dimensione della pubblica utilità, no, in affiancamento o spesso anche in sostituzione della protezione civile. Quindi questa è esattamente la modalità in cui le forze armate si presentano nelle nostre scuole ormai purtroppo quotidianamente. Il 4 novembre è un'occasione in cui nelle varie città dove si svolgeranno oggi commemorazioni vengono invitate scolaresche, vengono invitate ragazzi e ragazze, sia bambini e bambine, anche i più piccoli e le più piccole, a presenziare a queste manifestazioni. L'esempio forse più eclatante è poi il Villaggio della Difesa a Roma, che è esaltato anche, no, da tutti i telegiornali, inaugurato da Crosetto, dove sono stati montati, per esempio, simulatori di volo delle frecce tricolori, simulatori di di carri armati, cioè un avvicinamento alla società civile e poi alle scolaresche, perché anche lì sono state portate e continuano ad essere portate scolaresche, che si avvicinano appunto a questo mondo presentato in modo positivo da un punto di vista valoriale e anche accattivante come forme. Oggi è il 4 novembre e sicuramente in moltissime città italiane assisteremo a questo, nonostante ci sia una denuncia ormai molto forte da parte dell'osservatorio e non solo, sul fatto che queste situazioni non sono normali e occorra rompere appunto la normalizzazione. Quello che è successo a Milano alla classe di Genova ha avuto molta eco, anche perché qualcuno a un certo punto lì, a quanto io ho capito uno studente, ha cominciato a rendersi conto che quello che stava succedendo proprio normale non era, e quindi ha cominciato a filmare, altrimenti niente avremmo saputo di quello che stava succedendo lì e che, ripeto, succede in moltissime situazioni. Occorre rendersi conto che quello che abbiamo visto è semplicemente, in modo fortuito appunto perché c'è stato questo video, quello che sta succedendo nella scuola italiana ormai da diversi anni. Quindi è qualcosa, io ho letto che la dirigente scolastica avvierà un'indagine, ho letto per fortuna che qualche genitore vuole intervenire, noi ci auguriamo appunto che ci sia sempre più attenzione, soprattutto da parte degli studenti, dei genitori e poi dei docenti, perché occorre preventivamente dire di no. Dire che non si vanno a svolgere delle attività di alternanza scuola-lavoro dove sono presenti le forze armate e le forze di polizia, perché questo tipo di orientamento, tra l'altro appunto diffusissimo, espone i ragazzi e le ragazze a situazioni come queste che sono appunto state portate alla luce, ma poi anche se non succedono cose, no, diciamo così, impattanti per l'opinione pubblica, comunque sono esposti ai valori della forza militare e quindi sono in sé diseducativi. Noi come osservatorio abbiamo invitato i docenti, le docenti italiane a non accompagnare i ragazzi, a svolgere nelle classi una narrazione diversa rispetto alla Prima Guerra Mondiale, perché ricordiamoci che il 4 novembre è anche una data che propone un uso pubblico della storia fortemente come dire direzionato, ideologicamente connotato, che è quello appunto del compimento dell'unità nazionale, dei valori del sacrificio, dei valori della patria, e noi vogliamo ricordare nelle nostre classi la carneficina che è stata la Prima Guerra Mondiale, i milioni di morti, i nostri contadini che sono stati mandati a morire appunto per questi ideali e la carneficina che si è prodotta. Questo è una lettura che è assolutamente non si può escludere nel racconto della storia, nella formazione delle nuove generazioni. Quindi abbiamo invitato a svolgere lezioni di questo tipo, come sicuramente moltissimi colleghi fanno già, e soprattutto abbiamo invitato a cominciare a opporsi all'esposizione dei ragazzi e delle ragazze a queste situazioni appunto di militarismo.
E infatti ti volevo chiedere a proposito di questo, perché la legge istitutiva di questa festa, che prima c'era solamente la festa dell'unità nazionale, poi è diventata la festa anche delle forze armate, al comma primo dell'articolo 2, no, dice questa cosa per cui gli istituti scolastici devono promuovere, organizzare cerimonie, eventi, incontri a testimonianza dei temi dell'unità nazionale e della difesa della patria. Le istituzioni scolastiche, cioè i dirigenti scolastici, i singoli professori, stanno boicottando questo atteggiamento. Tu parlavi adesso appunto di invito a non partecipare a queste iniziative, a fare anche provare a fare una narrazione differente di quello che è stato l'enorme massacro della Prima Guerra Mondiale. Ma ti risulta che ci sia una rispondenza rispetto a questa situazione da parte degli istituti scolastici, dei dirigenti, dei singoli professori?
Allora, a quello che ci risulta è che diciamo questa partecipazione delle scolaresche è avvenuta abbastanza alla chetichella, cioè probabilmente hanno adottato delle forme per cui non si è passati dai collegi docenti, spesso neanche dai consigli di classe, ma si sono reclutate, diciamo, delle classi attraverso magari non docenti che si conoscono, diciamo, per il non portare problematiche di questo tipo, e quindi da questo punto di vista è già un segnale che una certa normalizzazione si sta interrompendo, perché non viene portata, diciamo, alla luce del sole in alcuni casi che abbiamo conosciuto, anche perché ormai la questione della militarizzazione delle scuole, questo credo sia un grande merito dell'osservatorio, è diventato un patrimonio diffuso. E quindi dentro un collegio docenti in cui si proponesse in modo formale la partecipazione della scuola ad attività di questo tipo, probabilmente molto di più rispetto a un anno o due anni fa si leverebbero voci, no, di dissenso. Quindi mentre per i dirigenti scolastici, come dire, sono meno positiva da questo punto di vista, perché i dirigenti scolastici in questa militarizzazione delle scuole in questi anni hanno svolto anche loro un ruolo, magari un ruolo un po' dettato anche, no, dalla loro posizione, perché noi sappiamo che poi ci sono appunto i vari apparati che fanno pressione sui dirigenti, e i dirigenti a loro volta, un po' come sono abituati, fanno pressione, no, sui colleghi, sui collegi docenti, sui consigli di classe. Però ecco, le notizie che abbiamo sono queste. Sicuramente però purtroppo ancora oggi, immagino che lo vedremo anche nei TG, soprattutto a Roma, no? Vedremo studenti e studentesse in mezzo ai militari. Magari faranno attenzione a non farceli vedere mentre gli fanno provare
il taser, dicono quanto è gratificante, ecco, però sicuramente sì, la giornata di oggi seguirà questo tema. Io, siccome appunto è notevole il lavoro che fate come osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, ricordo il sito, quindi osservatorio.com. Ti voglio chiedere anche, come osservatorio, appunto la militarizzazione è crescente, però se questi ultimi mesi hanno portato delle novità significative, quali sono i modi, appunto, un po', cioè, hai parlato di questo bypassare gli organi collegiali scolastici, incentivando l'iniziativa individuale che poi porta i ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole a dover frequentare anche le forze armate, però ecco, come osservatorio, quali dati state raccogliendo, e anche se avete elaborato, non lo so, un vademecum o qualche diciamo strumento in mano a studentesse, studenti, genitori o docenti per tutelarsi in un certo senso, ma anche opporsi a questa militarizzazione.
Sì, allora noi abbiamo già da tempo elaborato un vademecum che è scaricabile appunto dal sito dell'osservatorio. Si tratta di strumenti molto concreti e, come dire, supportati normativamente per opporsi a questo tipo di attività. Sono strumenti come mozioni da presentare nei collegi docenti, come mozioni di minoranza da presentare come singoli docenti, strumenti per i genitori, strumenti per i ragazzi e per le ragazze. Nell'occasione invece del 4 novembre abbiamo elaborato una dichiarazione di indisponibilità ad accompagnare le classi, se si fosse individuati appunto come docenti accompagnatori, ed è una dichiarazione che può essere utilizzata anche appunto al di là del 4 novembre, ogni qualvolta si chiede appunto alle classi di andare a presenziare alle varie cerimonie. Quindi sono tutti strumenti operativi, concreti, che dobbiamo imparare a utilizzare sempre di più. È questa una fase in cui c'è bisogno appunto di obiettare, di dire di no. prendere coscienza del fenomeno. Sicuramente arriveranno molte segnalazioni tra oggi e domani all'osservatorio di quello che sta succedendo nel paese oggi, quindi le riporteremo nel nostro sito, però bisogna cominciare ad assumere ognuno di noi una responsabilità, perché quello che sta succedendo ovviamente non è solo, facevo riferimento prima a un uso pubblico della storia, a una lettura della prima guerra mondiale, ma è fortemente collegato ovviamente con le guerre e le carneficine e i genocidi in corso, cioè si sdogana un'idea militarista che serve però anche a giustificare e a preparare la guerra che verrà, la guerra che si sta preparando diciamo su uno scacchiere che ormai è molto molto vasto. Voglio ricordare che è stata depositata a maggio dalla Lega, da Zozzili, non so com'è l'accento, una legge delega, con una delega al governo sul ripristino appunto del servizio universale militare e civile. C'è un'ipotesi per la quale tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 a 26 anni saranno chiamati nuovamente alle armi, con la possibilità poi di scegliere per il servizio civile, con tutta una serie di elementi, perché ricordiamoci che il servizio militare in Italia non è mai stato abolito, è stato sospeso e può essere riattivato. Lì dentro appunto si fa una legge delega dove si delega al governo la possibilità di rimettere in moto un meccanismo che prevederà sì anche la possibilità di un servizio civile, ma un servizio civile che sappiamo intanto essere già molto vicino al servizio militare, vista la commistione molto forte tra protezione civile e servizio militare, ma che poi si presenterà come diciamo una grande occasione di indottrinamento ai valori militari. Per esempio in Francia, dove esiste questo servizio civile universale, la Francia che ha un grosso problema rispetto alle generazioni giovani, non soprattutto le generazioni delle bandiere, devono riportarle diciamo dentro i confini dell'ordine dello Stato, questo servizio civile universale per il momento volontario, ma che vogliono rendere obbligatorio, ha suscitato moltissime polemiche, perché è qualcosa di molto molto vicino al servizio militare, a partire dalla divisa, a partire dall'inno, a partire dal fatto che può essere svolto anche in caserme, eccetera eccetera. Si tratterà di vedere questi provvedimenti. Chiaramente hanno un grande problema che è quello di far digerire alle opinioni pubbliche un ritorno alla leva, o comunque il ritorno al fatto che i giovani devono dare dei mesi della loro vita. Questo progetto di legge parla di 6 mesi che devono darli appunto allo Stato, alle forze armate, al concetto di patria. E tutto questo, magari poi faremo un altro approfondimento, è legato all'altro progetto di legge, che è quello dell'istituzione della riserva ausiliaria dello Stato, che in Italia è la prima volta che viene istituita, e il progetto di legge Zoffili le collega questi due provvedimenti, perché dice appunto che poi chi uscirà dopo i 6 mesi sarà inserito dentro questa riserva ausiliaria dello Stato, sia militare che civile, da impiegare quindi per le necessità militari e poi per le varie calamità civili.
Un modello Israele, praticamente.
È un modello israeliano, il Crosetto l'ha detto chiaramente nelle varie audizioni, è che puntano a un modello israeliano, ora chiaramente con le debite differenze, ma noi dobbiamo cogliere come educatori, come educatrici, anche proprio la valenza cioè di formazione proprio ideologica che hanno questi provvedimenti, cioè la scuola, nonostante non sia attraversata da processi profondi di trasformazione, di forme striscianti di privatizzazione, eccetera, eccetera, però resta un luogo in cui trasmettere, diciamo, le ideologie dominanti, e così avere a disposizione tutta la popolazione giovanile dai 18 ai 26 anni, no, a rotazione per 6 mesi, e vedremo per quanto lo faranno, rappresenta uno strumento formidabile, no, per uno Stato che vuole formare da questo punto di vista ideologico le giovani generazioni. situazioni. Noi appunto nelle scuole dire di no, continuare o riprendere in modo forte a fare educazione alla pace significa opporsi a un vento che ormai, cioè, non è che è solamente che soffia, ormai qui sono siamo già di fronte, no, a tragedie immani, a tragedie immani, e Gaza ovviamente è la prima che ci viene in mente. Noi dobbiamo entrare nelle nostre classi e parlare di quello che sta succedendo in Palestina, raccontare ai ragazzi e alle ragazze la storia della Palestina, così come raccontare la storia dell'Ucraina, la storia del Donbass, la storia della Russia.
Sì.
I nostri studenti ne hanno non solo bisogno, ma ne hanno diritto.
Per, certo.
per poter capire il presente, per poterlo interpretare e forse anche affrontare un pochino meglio diciamo questa condizione, no, di ansia così diffusa tra le giovani generazioni, che è proprio un'ansia di futuro e che è fortissima, è palpabile, chiunque nelle scuole la vede. Ecco, dare elementi di comprensione del presente significa da un lato difendere una funzione sociale, pubblica, costituzionale della scuola, significa opporsi alla militarizzazione presente e significa anche aiutare i ragazzi a trovare delle coordinate di comprensione.